File 10, pagina 75. Chi fa la notte? In Lezioni americane, nel capitolo dedicato alla leggerezza, Italo Calvino analizza il mito di Perseo, l'eroe greco che tagliò la testa di Medusa, mostro dalla chioma serpentina e dallo sguardo pietrificante. L'impresa ebbe il fausto compimento grazie ad uno stratagemma. Perseo evitò di fissare direttamente i suoi occhi, scrutandola riflessa in un lucente scudo fornitole da Atena ed affondandone l'attacco risolutore. Dopo la decapitazione, l'eroe portò con sé il capo reciso e lo adagiò delicatamente su alcuni rametti secchi provenienti dal mare che, unendosi alle gocce di sangue, generarono i coralli. Calvino ne abbozza, tra le tante, un'interpretazione. Qui di certo il mito vuol dirmi qualcosa, qualcosa che è implicito nelle immagini e che non si può spiegare altrimenti. Perseo riesce a padroneggiare quel volto tremendo tenendolo nascosto, come prima l'aveva vinto guardandolo nello specchio. È sempre in un rifiuto della visione diretta che sta la forza di Perseo, ma non in un rifiuto della realtà del mondo dei mostri in cui gli è toccato di vivere, una realtà che egli porta con sé, che assume come proprio fardello. Il riflesso di un dolore la cui immagine sarà celata e protetta ed il peso di una sofferenza. In questo vi è spesso l'ossessione pendolare del sentimento delle famiglie affidatarie. Accogliere la sofferenza di un bambino non proprio e viverla come se fosse di un figlio proprio. Me lo conferma Raffaella, madre affidataria che ha trovato nel noce, assieme al marito, una realtà con la quale confrontarsi. Difficile e liberatorio. Questi sono gli aggettivi che usa per definire il contrasto dell'animo nel momento in cui si conclude un'esperienza di affido familiare. Difficile per lo strappo della separazione, ma anche per l'incognita di un destino che sfugge ora ai loro occhi, costruito, per quanto ipoteticamente felice, in un altrove, in una famiglia adottiva, nella famiglia d'origine o in una comunità. Comunque lontano da ciò che era per entrambi familiare, liberatorio di un peso, di quel dolore che li aveva contagiati e che rappresentava necessariamente una metamorfosi ed un riassetto emotivo ed organizzativo della propria vita privata. Nell'affido diurno un bambino tiene un piede su una lastra di ghiaccio ed uno su una zattera. Vive in un costante equilibrio. Come pensi che possa reggere? Raffaella mi incalza con una provocazione vividamente reale di un figlio diviso tra due famiglie. È una definizione frutto di una rielaborazione, di anni di esperienza di affido diurno e residenziale ancora in atto, di confronto con psicologi, servizi sociali e condivisione con le altre famiglie affidatarie della rete del noce. Raccolgo il suo spunto rilanciando con un'altra definizione cinica, eretica, che vorrebbe scavare nell'intimo di una motivazione, quasi a voler cogliere una contraddizione, un sospetto che induca le famiglie affidatarie a dichiarare altre fragilità personali, desideri egoistici di compensazione genitoriale dietro questo nobile ed estremo gesto altruistico. Racchiudo il mio pungolante impulso in una semplice domanda. La domanda delle domande. Perché? Perché prendersi carico di un figlio ad interim, che porta con sé una data di scadenza, o tutto al più l'avvertenza del da consumarsi preferibilmente entro la maggiore età? Per me e mio marito è stata una cosa naturale, mi frammenta nuovamente Raffaele. Non solo abbiamo già una figlia nostra, ma proveniamo entrambi da una famiglia numerosa e sia io che Franco siamo stati cresciuti dalle nostre reciproche zie. Fioide anima. Così ancora li chiamano gli anziani dei nostri paesi i bambini delle vecchie case di corte che non sono stati svezzati dai genitori biologici, ma ceduti, verrebbe da dire affidati, temporaneamente alle cure e alla compagnia di qualche parente perché senza figli o per l'impossibilità della famiglia naturale di provvedere al sostentamento della copiosa prole. Questa esperienza atavica fu l'archetipo naturale di quello che sarebbe diventato l'affido familiare, necessariamente regolamentato ed organizzato di oggi. Quello che rappresentano questi progetti di sostegno rivolti all'esterno sono dunque una involuzione evoluta, tesa a quel modello primordiale, ma anche sintomi di una patologia sociale che trova nello sfibramento delle reti parentali e nel degrado delle relazioni familiari il suo ributtante sfogo. La nostra casa è sempre stata un via vai di persone, di parenti, di cugini, di amici. Così continua Raffaella. È normale avere gente per casa. Noi veniamo dal Veneto e quando la nostra provincia ed il comune hanno promosso degli incontri per la sensibilizzazione verso l'affido familiare, vi abbiamo partecipato ed aderito quasi istintivamente. Poi abbiamo preso parte al corso preparatorio e dopo 2 anni ci hanno proposto un affido educativo diurno di una bambina di 5 anni, Martina, che rimase con noi dal 1998 al 2000. Nei giorni precedenti il suo arrivo ci siamo molto interrogati e ne abbiamo discusso anche con nostra figlia di 13 anni che non solo ha accolto la notizia con entusiasmo, ma l'ha vissuta come un alleggerimento delle pressanti attenzioni che avevamo solo per lei. Raffaella sorride a quest'ultima considerazione per rifarsi poi seria, come a rivivere le problematiche iniziali di quella nuova esperienza. È una fredda serata di ottobre, cadenzata dalla mia fastidiosa tosse che frammenta la nostra conversazione. Siamo seduti al tavolo della biblioteca del Noce. Con me c'è Anna Barbui, la referente per gli affidi, ed un'altra famiglia. Ho chiesto che mi raccontassero le loro storie, alcuni dei tanti asterischi del Noce che sono spuntati per gemmazione in questi anni. Quando un bambino arriva in casa, ti arriva un mondo di dolore, una ferita che non si rimarginerà mai. Questo non lo sai la prima volta e bisogna riuscire ad affrontarlo gradualmente, giorno dopo giorno, per non essere schiacciati o pervarsi da quella destabilizzante angoscia. La paura di non potercela fare ti accompagna nei primi periodi, poi incominci ad occuparti delle cose elementari, legate all'età e alla normale sussistenza del bambino. Infine arriva la condivisione vera e propria, non solo con lui, ma anche con i tuoi familiari. I rapporti cambiano, si rafforzano, cambia il modo di discutere anche a tavola, di discernere i veri problemi da quelli inconsistenti. Cambia la quotidianità del proprio animo e cambia la visione nel relazionarti con i genitori d'origine. Quando li incontri, ti aspetti sempre di avere di fronte dei mostri, ed invece ne intravedi le difficoltà, l'ignoranza culturale, l'isolamento, la povertà dei valori, l'elementarità delle loro capacità analitiche. La prima volta che venne in visita la mamma di Martina, per esempio, ricordo che disse: «Ah, che bea casa! Te sta ben qua ti! Se potrie mandar qui anche i tofradei!» Così, con assoluta tranquillità, senza capacitarsi della criticità della situazione che stava vivendo. I bambini sanno distinguere i veri genitori da quelli affidatari, ma hanno ugualmente la necessità vitale e morbosa di chiamarti mamma, identificandoti con quel ruolo, sebbene momentaneo. I bambini hanno il bisogno ed il diritto di chiamarti così. E soprattutto provocano. Provocano i loro genitori naturali e noi, per vedere se li teniamo nel giusto conto. A loro dicono di preferire noi. A noi ci rinfacciano di non volerli. Non è una regola, naturalmente, ma a me è capitato con Stefania, che quando venne da noi aveva 7 anni e fu il nostro secondo affido assieme al fratello Giulio di 10 anni, dopo che Martina fu data in adozione ad un'altra famiglia. Questa volta si trattava di un affido residenziale che stiamo attualmente vivendo in aggiunta ad un altro diurno, quello di Elena, che ha già 13 anni. Stefania ragiona col cuore nella sua ingenuità adolescenziale, condizionata da un piccolo deficit psicologico, ma la sua spontaneità è la verità. Qualche tempo fa abbiamo litigato e mi ha rimbrottato l'ennesimo «tu non mi vuoi più», salvo poi, 2 sere dopo, uscirne con un «sono stufa di chiamarti Raffaella, voglio chiamarti mamma, mi puoi adottare?». Evidentemente incominciava a nascere in lei la gelosia verso l'ultima bambina arrivata, che riteneva avesse meno diritto ad essere considerata figlia. Alla mia risposta affermativa mi ha esortato a recarmi in comune per le pratiche, ma avendo saputo che se ne sarebbe dovuto occupare il giudice, che non conoscevo, mi ha informata che ne avrebbe parlato lei personalmente con il suo assistente sociale quando sarebbe venuto la volta successiva. Giulio invece esprime questo bisogno di identità ed appartenenza attraverso forme più sottili. Lo vedo ogni giorno come cerca di assumere gli stessi atteggiamenti di mio marito. Cammina come lui, ha le sue stesse movenze. La necessità di un nuovo imprinting, attraverso un'osservazione attenta, precisa e mnemonica, è l'espressione di un bisogno di modellarsi ad un conformismo sociale che è sempre stato loro negato. Una necessità di riferirsi ad un meccanismo che dia loro sicurezza e che scardini la diversità di vita subita fino a quel momento. Nei progetti dei servizi sociali che danno avvio all'affido c'è proprio questa sensibilità, l'affiancamento a figure solide che rivelino i crismi di un nuovo ordine comportamentale più consono alla normalità. Il rapporto stesso con la nostra figlia naturale, così conclude Raffaella, è il medesimo che c'è tra fratelli consanguinei. Gelosie, litigate sono all'ordine del giorno, ma essendo più grande di loro è comunque un punto di riferimento. Con la mamma d'origine invece non hanno più alcun tipo di rapporto. L'ultima volta che la videro fu il giorno della loro comunione, quando mangiammo una pizza tutti assieme. «Era meglio se anch'io fossi stata data in affido da piccola», mi disse in quell'occasione. Furono le sue ultime parole. Poi si separò dal marito e sparì per sempre dalla loro vita. Figli irrisolti, figli eterni di un dolore, figli e madri di un isolamento o di una violenza già vissuta e trasmessa geneticamente. Mentre Raffaella parla, mi viene in mente una massima letta qualche tempo fa in un blog su internet. Il maglione è un indumento che i bambini devono indossare quando la mamma sente freddo. Giovanna e Claudio, gli altri genitori affidatari presenti al nostro incontro, sembrano intuire il mio pensiero. «Sì», esordiscono, «assieme al bambino ci tocca spesso prendere in affido anche la madre o il padre. Sta succedendo con l'affido diurno che stiamo seguendo ora e ci è capitato con quello di Michele e di Sonia. Aiutare e supportare loro diventa un gioco estenuante, ma necessario per farne beneficiare anche il bambino. Noi abbiamo incominciato questa esperienza come volontari. Conoscevamo alcune persone dei servizi sociali del nostro paese ed un giorno ci chiesero se avessimo la possibilità di ospitare 2 fratellini, uno di 6 anni e l'altra di 5, solo per il sabato pomeriggio, 2 o 3 ore al massimo, quando la madre era impegnata nel lavoro. La famiglia abitava non distante da noi e mai avevamo avuto la percezione che stessero vivendo qualche disagio. Sapevamo della separazione della donna, ma niente lasciava presagire situazioni più complesse. Poi tutto si manifestò con più drammatica chiarezza. Michele, a casa nostra, se ne stava tutto il tempo in un angolo con la testa rivolta verso il muro. Era impossibile toccarlo o avvicinarsi perché si ritraeva. I nostri 2 cani lo terrorizzavano e noi cercavamo di tenerli distanti. Sonia era il suo tramite. Insieme avevano costituito un nucleo chiuso, auto e iperprotettivo. Lei interpretava per me il mondo di Michele perché era schizofrenico e si perdeva nel suo universo di fantasia con viaggi astrali costruiti su elementi visionari, incursioni di draghi, corse frenetiche di treni che lui stesso manovrava. Non è stato facile. Bisognava capire quel suo linguaggio, comprendere che il nome che in quel momento aveva scelto per il mostro impegnato nel guerreggiare contro i nemici era quello di suo papà, pronunciato al contrario. Era Sonia a svelarmi quel meccanismo allegorico. Giovanna e Michele ti sta dicendo questo. Solo lei lo comprendeva. Quei bambini avevano patito le pene dell'inferno. Sonia ad un anno si strappava i capelli dalla testa ed entrambi si sono sobbarcati anche il dolore dei genitori, ma senza mai criticarli. Quando arrivarono da noi, non avevano le nozioni elementari dell'igiene, del comportamento. Non sapevano cosa volesse dire lavarsi le mani, regolamentare l'acqua, mangiare composate di metallo. La trascuratezza sembrava la loro unica regola. Dopo un anno di quell'affido occasionale pomeridiano, i servizi sociali decisero che sarebbe stato opportuno prevedere una progettualità più lunga ed articolata che si sarebbe tradotta in un affido diurno vero e proprio. Ci consultammo con i nostri due figli, all'epoca di 13 e di 16 anni, ed accettammo, anche se non conoscevamo bene ancora le dinamiche. Le perfezionammo poi con il corso sull'affido al noce. È stato difficile accogliere quei due bambini, ma finché rimasero con noi riuscimmo a gestirli e a dare loro un senso di famiglia. Il padre naturale aveva problemi di alcol e depressione e poteva vedere i figli solo mezz'ora alla settimana in presenza di un assistente sociale. Sia lui che la moglie erano monitorati costantemente dai servizi. Di fatto, la sera vivevano solo con la mamma, che li veniva a prendere a casa nostra, ed il più delle volte si fermava un po' con noi, ci raccontava le sue storie, le sue fragilità, le sue difficoltà. Passavo ore con tutti e tre. Lei si confidava, capivo la sua solitudine, le sue mancanze di madre, le sue miserie umane e le scarse risorse educative, non sufficienti per se stessa, figuriamoci per dei piccoli figli. A scuola, pur non avendo la rappresentanza attiva, come accade in un affido residenziale, mi occupavo ugualmente io dei loro studi, dei colloqui con le maestre, e loro stesse, se c'era necessità, cercavano me e non la madre che faceva la bidella in quell'istituto. Ogni 3 mesi presenziavo agli incontri d'équipe con insegnanti, assistenti sociali, psicologa e neuropsichiatra infantile. Prendere in affitto diurno dei bambini è un complesso meccanismo di grande equilibrio. Ha ragione Raffaella quando li descrive con un piede su una zattera ed uno su una lastra di ghiaccio. È un equilibrio che devi tenere con loro, ma anche con i genitori. La mamma diventa gelosa per ogni cosa che facevamo con i figli, come portarli la domenica al mare o al lago. Non avendo avuto le stesse possibilità da piccola, lamentava queste concessioni fatte invece a loro, e così la portavamo via con noi. Nel frattempo, uno zio dei bambini si era suicidato, e così pure un compagno della madre, molto affezionato ai bambini. Per loro fu un contraccolpo, aggravato ulteriormente dalla presenza di un nuovo compagno della madre con il quale ebbe un altro figlio. L'uomo li picchiava e non li accettava. Furono spettatori dei loro rapporti sessuali e l'epilogo di questa storia fu drammatico. Un giorno Michele si presentò a casa nostra con ustioni derivate da olio bollente, segni indelebili che gli permangono tuttora. Più volte avevo segnalato la pericolosità di questo nuovo padre e alla fine i servizi sociali riuscirono ad allontanare in via definitiva i fratelli dalla famiglia di origine con decreto del tribunale. Dopo 5 anni la loro permanenza da noi si concluse e in gran segreto furono portati via. Tutti noi, maestre, carabinieri e madre d'origine, fummo avvertiti solo la mattina stessa. Ci fu proposto l'affido residenziale, ma temendo ripercussioni del compagno della mamma, a malincuore desistemmo. La vicinanza non avrebbe fatto bene né a noi né ai bambini. Era necessario che si allontanassero addirittura dal paese. Il passaggio dal diurno al residenziale non è sempre agevole, mi spiega Anna. Essendo per ovvi motivi logistici bambini del paese, tutti sanno che vivono lì e di chi sono figli realmente. Il problema diventa conosciuto. Se il diurno è una risorsa per il territorio o il paese, il residenziale può diventare complesso per i bambini. È sempre preferibile che cambino zona. Ed ecco dunque il distacco che Giovanna visse con vero dolore, elaborandolo nella dignità di un pianto rivolto soprattutto a Michele, quella farfalla dalle ali spezzate, come lo definisce lei, a cui era stato impedito il volo e sul quale aveva investito molto perché credeva nelle sue risorse, lo aveva visto progredire, allontanarsi dal suo angolo buio per cercare i suoi abbracci e le sue coccole. I bambini furono provvisoriamente sistemati in una casa famiglia e poi affidati a due famiglie distinte che svolgevano servizio di volontariato in quella struttura. Al loro arrivo chiesero immediatamente di Giovanna e di Claudio, perché di loro ci fidiamo, dissero alle suore della struttura. Dopo una settimana di permanenza nella casa famiglia, riuscirono a rincontrarsi e a rinnovare quell'abbraccio ogni settimana. Alla madre naturale fu invece concesso solo dopo un paio di mesi. Giovanna ora ha un tremolio involontario del labbro. Non se ne accorge, i suoi occhi si dilatano leggermente, facendosi più lucidi. Il primo giorno di scuola di Michele, riprende, quando passò alle medie, la suora mi telefonò entusiasta e mi disse che in una verifica di un test a crocette aveva risposto correttamente a tutte le domande. Alle elementari rasentava a stento la sufficienza. Mi si aprì il cuore. Non riuscii a contenere il pianto per la gioia di quella notizia. Lo stesso giorno mia figlia mi telefonò da Milano per dirmi che su 80 candidati era stata ammessa ad un master. Fui felicissima, ma per lei non riuscii a piangere. Una delle ultime volte che Giovanna e Claudio videro i bambini nelle reciproche famiglie affidatarie fu la vigilia dello scorso Natale. A Michele, che ora ha 11 anni, portammo il CD di nostro figlio che suona la batteria in un gruppo. Me lo aveva chiesto lui. Nel portafoglio ho ancora il bigliettino con la sua richiesta. Poi, qualche tempo dopo, mi ha preso da parte e mi ha fatto una successiva richiesta, dolorosa, ma significativa. Giovanna, devo chiederti di non incontrarvi più. Quando vi vedo mi ricordate il mio passato. In quel momento capimmo che il nostro compito era finito, che per quanto fossero stati belli gli anni con noi, era per lui necessario dare un colpo di spugna a tutta l'ambivalenza del suo vissuto precedente. «Io ti voglio un bene dell'anima, Michele», gli dissi, «ma finché non lo vorrai tu, noi non ci rivedremo più». «In cuor mio, io credo che ci sarà un tempo dove ci ritroveremo e riprenderemo in mano la storia, la nostra storia». Voi eravate stati il loro salvagente in un mare in burrasca. Così interviene Anna a dipingere con una illuminata immagine quel commosso racconto. E ora che sono arrivati sulla spiaggia, è giusto che camminino da soli sulla terra nuova. Voi in questo momento emotivo, prima della rielaborazione, non gli ricordate il salvagente, ma semplicemente il naufragio. Il nostro incontro sta volgendo al termine. Fuori è buio e la notte di questo inizio ottobre si fa ancora più fredda. Il cielo è puntinato dei suoi asterischi naturali e Giovanna ne afferra uno vestendolo di un pensiero. Quando arriva la notte, penso sempre a Valentina, la bambina di 11 anni che abbiamo adesso in affido diurno. Qualche ora fa l'ho riportata dal padre, un uomo che mette soggezione, è violento. Ho paura per lei. Non posso farci niente. Non posso non pensare a lei che domani mi racconterà che lui è andato a dormire presto, mentre lei lavava i piatti o andava al bancomat a prelevargli dei soldi, che poi ha guardato la televisione, ha giocato col cane, ha dormito un po' prima di svegliarsi a mangiare qualcosa in piena notte. Non posso non pensare che mi ruba le cose in casa per cercare a suo modo un'attenzione, a urlare in silenzio la sua richiesta di aiuto. Non posso non pensare al suo tenermi per mano di oggi pomeriggio, quando il padre non poteva vederci, una stretta così forte da far male, da non mollarmi più. Rimaniamo tutti in silenzio. È Raffaella ora a spezzarlo con un sorriso. Il primo giorno che Stefania, la bambina del secondo affido, arrivò a casa nostra con il fratello, mi chiese «Chi fa la notte? pensando di doversi confrontare con i turni della comunità dove aveva vissuto per 2 anni. «Qui la facciamo sempre io e Franco», le ho risposto con una carezza. La notte è fatta dalle parole sospese, dal nero che è solo quiete o danza macabra di male bestie, di desideri inflitti al meretricio della luna. Luna, signora delle maree che sbattono ed attirano quelle zattere, quei salvagenti, in un altrove lontano, oltre il buio o verso la salvezza della terra. Conduci quei bambini in spiagge tranquille e fai diluire il sangue del loro dolore nell'acqua marina, che come fu per Medusa li trasformerà in coralli. Pagina 88.